Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa trasmissione che insieme con la nostra emittente si propone di portare l'Immacolata nei cuori di tutti gli uomini. Questo è il sogno, ecco, dell'Immacolata innanzitutto, ma poi anche è la volontà di Dio, che Dio, nostro Signore Gesù Cristo e l'Immacolata siano creduti e siano portati in tutto il mondo, fino ai confini della terra, come leggiamo nei Vangeli. E allora l'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice ha proprio questo obiettivo, almeno per quanto riguarda lo specifico di queste trasmissioni, cioè di portare Dio fino ai confini della terra, rivelare cioè a tutti gli uomini ciò che Dio ha detto, e cioè la sua rivelazione, che Dio esiste, ci ama, ci ha creati, ci ha redenti quando eravamo sotto il giogo del peccato, quindi ci ha riscattati dal maligno e ci vuole santificare. Vedete, queste sono operazioni che coinvolgono la Trinità, Dio creatore, Dio redentore, Dio santificatore. Non troveremo il nome Trinità nella Sacra Scrittura, però che cosa troviamo, cari amici? Troviamo un suo perfetto sinonimo, che è in realtà intraducibile in italiano e in ogni altra lingua, della terra. E il nome è Elohim. Elohim. Potremmo riferirci a questo nome, ebraico, proprio pensando alla Santissima Trinità, quindi a Dio come uno e trino, che opera nelle tre persone, che opera nelle tre persone. Troviamo questo vocabolo, questo nome proprio di persona divina nell'Antico Testamento, soprattutto nel libro della Genesi, quindi quando si parla della creazione dell'uomo, quando si parla non solo della creazione dell'uomo, ma della creazione di tutto quello che esiste, e poi anche della creazione dell'uomo. Ma io direi che è necessario in questi tempi di apostasia, in questi tempi di apostasia, perché dire di incredulità sarebbe poco. In questi tempi di apostasia, nella quale l'apostasia si consuma a tutti i livelli, perché ci stanno quelli che cambiano religione e vabbè, quindi credevano a qualcosa, poi hanno cambiato l'oggetto del loro credo, hanno cambiato Dio, ma attenzione anche a questi nostri poveri fratelli, apostati, dobbiamo dire che non esiste un peccato più grave dell'apostasia. Quindi quando noi vediamo un cristiano che diventa musulmano, che diventa buddista, induista, taoista, shintoista, rinnegare Dio è l'offesa più grande che possiamo fare in assoluto, perché è un peccato proprio contro lo Spirito Santo. Ma apostasia potrebbe definirsi anche che cosa? Questa secolarizzazione, questa materializzazione dell'intelletto umano per il quale noi ci troviamo davanti a un tradimento. Non si crede più nel Dio che ci ha battezzati, ma si crede per esempio in niente, nel nulla, oppure in un idolo, come può essere la scienza o qualsiasi altro idolo che percorre le vie della della terra. Potrebbe essere soltanto il materialismo, come l'edonismo, come qualsiasi altro idolo che l'uomo si può costruire con le sue mani. Ebbene, anche questa è un'apostasia, quindi potremmo dire che l'incredulità, l'ateismo e l'agnosticismo siano una forma larvata di apostasia, perché spostano la fede che abbiamo avuta con il battesimo, per coloro che sono battezzati, la spostano verso un altro oggetto del credo. E allora, questi falsi dei non ci salvano. E l'obiettivo dell'Immacolata è proprio quello di riportare l'umanità a Dio e Dio all'umanità. Ecco. E questo è anche lo scopo, con tutta la cognizione della nostra piccolezza, è anche lo scopo della nostra testimonianza cristiana. San Pietro diceva, dovete rendere ragione della speranza che è in voi. E quindi questo è quello che ci proponiamo di fare, portare la Madonna in tutti i cuori e contemporaneamente riportare Dio e riportare l'umanità a Dio. Da dove vogliamo iniziare? Stiamo rileggendo, è vero, il libro della Genesi, ma, e l'abbiamo visto nella nostra scorsa puntata. Però io direi di partire da prima della storia, e lo possiamo fare, perché partiamo da un'ipotesi di fondazione. Qual è questa ipotesi di fondazione? Sulla quale si basa tutta questa discussione che segue. L'ipotesi di fondazione è che Dio è amore, esiste ed è onnipotente. Partiamo da questa verità di base, come si fa in tutti i ragionamenti che vogliono avere una logica. Dio è amore, onnipotente. Se partiamo da questo, ci rendiamo immediatamente conto che Dio esiste, quindi Dio è amore, come ci dice egli stesso nel Vangelo secondo San Giovanni, e Dio è onnipotente, come vedremo fra poco, tornando a quella rivelazione iniziale del libro della Genesi. Però noi partiamo adesso, cari amici, da prima della storia. Partiamo non dalla preistoria, perché sarebbe comunque un tempo cronologico. Partiamo dall'eternità. Perché nel Vangelo secondo San Giovanni, nel suo prologo, si dice questo: in principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui. Niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Ci potremmo fermare qui, perché San Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, ci ha rivelato questa grande verità. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Allora, saltiamo a piè pari, cari amici, tutta la riflessione teologica di millenni di storia. Quindi, saltiamo Sant'Agostino, saltiamo i padri della Chiesa, saltiamo i concili, cominciando da quello di Gerusalemme, Efeso, e saltiamo tutto questo, saltiamo anche San Tommaso d'Aquino, saltiamo anche le dimostrazioni dell'esistenza di Dio che ci hanno dato santi come Sant'Anselmo d'Aosta, lo stesso San Tommaso. Saltiamo tutto questo e guardiamo innanzitutto queste parole. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Dunque Dio ha una esistenza che noi è meglio che la chiamiamo sussistenza, cioè non è creato Dio. Ecco, questo dobbiamo iniziarlo a capire subito. Dio non è una creatura, Dio non si è creato come una creatura, ha un'esistenza che è un mistero. È il mistero di Dio stesso. Dio esiste ed è amore. Il tipo di esistenza di Dio è diverso da quello delle cose create, di noi, dell'universo, di tutto quello che vediamo, che possiamo toccare, che gli scienziati chiamano spazio, tempo, energia, cariche. Ecco, Dio è diverso da tutto questo. Ma esiste anche una parte spirituale che è stata creata, per cui dobbiamo dire spazio, tempo, energia, cariche, spiriti. Allora ci insegna appunto la teologia, riassumendola, che siccome Dio è amore, non poteva rimanere solo nell'amore trinitario. Bellissima questa immagine. È qualcosa di molto, diremmo quasi rarefatto, perché Dio onnipotente, onnisciente, fuori delle categorie dello spazio, del tempo, delle cose create, ha in sé un'armonia che è l'armonia delle tre persone. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, che nell'armonia della essenza di Dio, che è appunto amore, è uno scambio d'amore, potremmo dire, continuo tra Dio, il Figlio, lo Spirito Santo, che è proprio l'amore di Dio. Quindi, sostanzialmente, la sua natura intrinseca, ecco la parola completa sarebbe ontologicamente Dio è amore. Dio è un puro spirito. E nessuno l'ha mai visto, no? Come leggiamo, nel senso che nessuno ha visto mai lo spirito di Dio. Poi abbiamo visto l'immagine di Dio che è nostro Signore Gesù Cristo. Chi vede me vede il Padre, no? Vi ricordate no? San Tommaso che chiedeva. Proprio perché amore, Dio non poteva operare solo intra, cioè agendo fra le tre persone della Trinità. Ha per sua stessa natura la volontà di creare, cioè di aprirsi a ciò che è non Dio, che lui ha creato. Quindi Dio ci ha creati per amore, Dio ha creato l'universo per amore. E bisogna, proprio perché l'amore è diffusivo, e soprattutto lo ha creato in principio. Ecco, stiamo per vedere che cos'è questo principio. Potremmo dire molto schematicamente che la natura stessa di Dio lo porta a aprirsi, quindi a creare per amore tutte le cose visibili e invisibili, e questo lui lo fa. In principio, cioè nella persona, nella seconda persona della Santissima Trinità, la sapienza di Dio, la conoscenza di Dio, come la chiama Don Dolindo Ruotolo. E allora che cosa accade? Accade che questo principio che era presso Dio è stato il centro stesso della creazione. Perché qui dice: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Possiamo dire allora a questo punto che la creazione è stata fatta in vista della seconda persona della Trinità, che si è incarnato e sceso nella stessa creazione. È come se Dio si fosse aperto attraverso la seconda persona e attraverso questa seconda persona ha creato tutte le cose che esistono. Questi ragionamenti, vedete, ci servono per non avere degli ostacoli mentali, per non crearci delle difficoltà. Dio ha un tipo di esistenza che non è quella delle cose create. È amore. Essendo amore, si è aperto al diverso da sé, creando, e lo ha fatto in principio. Chi era questo principio? Nostro Signore Gesù Cristo è il Verbo, è il principio che si è incarnato. Ma dove le leggiamo queste cose così meravigliose? Se andate più avanti, cari amici, sempre nel Vangelo di San Giovanni, a un certo punto i giudei chiesero a Gesù, dice, ma tu chi sei? Questo lo trovate al capitolo 8. E Gesù sa che gli risponde, gli rispose, Gesù disse loro, il principio, io che a voi parlo. Quindi Gesù stesso si definisce il principio. Non arriveremo mai, cari amici, a capire compiutamente che cosa significa tutto questo. Ma nella nostra mente abbiamo un'idea di cos'è il principio. Il principio può essere l'inizio di una cosa che ha uno sviluppo temporale. Addirittura possiamo dire, possiamo parlare dei principi della fisica, per esempio, però stiamo parlando di cose materiali qua, no? Di cose create. I principi della fisica, i principi della dinamica, i principi della termodinamica, per dire i principi della relatività, della meccanica quantistica, cioè noi abbiamo anche delle teorie fondate su principi. La logica stessa, cioè il modo stesso con cui Dio ci ha creati, il nostro intelletto, si muove nei suoi ragionamenti razionali da principi che noi possiamo chiamare assiomi, ma anche delle cose più teoriche, non so, dico per dire la matematica pura, per dire i principi della geometria, no? I cinque postulati di Euclide, sono degli esempi per far capire come noi abbiamo un concetto di che cos'è il principio. Il principio non è soltanto qualcosa che si sviluppa nel tempo, ma anche qualcosa che si sviluppa nella logica. È il punto di partenza anche dei ragionamenti. Qui il principio è qualcosa che trascende tutto questo ed è la causa di tutto quello che esiste in principio. Allora a questo punto lasciamo un attimo il Vangelo di San Giovanni e torniamo al libro della Genesi, dove troviamo come prima parola di tutta la Sacra Scrittura, la stessa parola in principio. Voglio premettere una cosa. Uno potrebbe dire, ma che cosa che è questo modo di ragionare? È un modo di ragionare che ci viene proposto dalla stessa rivelazione di Dio, perché lui parte dal libro della Genesi proprio con queste parole. In principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi queste sono le prime parole della rivelazione divina agli uomini. Principio, Dio, quindi vuol dire che esiste, creò, anzi in ebraico è Bereshit Elohim Bara. Bereshit in principio. Elohim, vi ricordate, la Trinità in un certo senso, Bara creò il cielo e la terra. Anche questo verbo Bara creò non è mai usato per indicare le conseguenze di una cosa, come una trasformazione di un oggetto, realizzare. No, Bara significa proprio creare dal nulla. È chiaro, ragazzi, che se noi andiamo ad esaminare anche queste parole che sto dicendo, creare dal nulla, come come hanno fatto i filosofi di millenni di anni che ci hanno preceduti, troviamo che la mente se ne va, perché che cos'è sto nulla? Se il nulla è il nulla, non può essere niente, neanche il vocabolo nulla. Quindi nulla di per sé è una cognizione antinomica. Ma invece noi gli diamo un significato precisissimo. Il nulla diventa un'antinomia nella creazione. Ma se io dico che Dio ha un'esistenza diversa dalle cose create, il nulla si traduce in niente di preesistente. Quindi no, non cadiamo in questo errore logico di dire che il nulla è un concetto antinomico. Lo è se tu sei un materialista, se tu non credi in Dio, il nulla per te è qualcosa di... Non dovrebbe essere neanche definito, no? Perché se una cosa non esiste, non potrei neanche definirla. Quindi, ma diventa perfettamente comprensibile se noi, nella nostra mente, partiamo da quell'ipotesi. Dio è amore onnipotente. Quindi vuol dire che ha un'esistenza che è a prescindere dalla creazione. Ma non possiamo neanche dire che Dio no, poteva non creare. No, Dio voleva e ha potuto creare, aprirsi a tutti gli esseri e a tutto l'universo. Precisato questo, cari amici, qual è il dubbio che può venire? Dice, ma guarda, questo qui potrebbe sembrare quasi uno sproloquio, no? Potrebbe sembrare uno sproloquio. E forse qualcuno magari a cui lo andiamo a raccontare, partiamo con queste discussioni, potrebbe dire, ma tu stai farneticando, cioè che cosa stai dicendo? Perché poi lo stesso Gesù non è che quando è venuto, si è seduto, ha detto, guardate, il mondo è stato fatto da una cosa che si chiama vuoto. Nostro Signore è venuto sulla terra e ha cercato di accreditarsi come figlio di Dio. Vi ricordate come partono i Vangeli? San Matteo, se non mi sbaglio, diceva, in quel tempo Gesù camminava per le strade, insomma, della Palestina dicendo, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Che cos'è questo Vangelo? Il Vangelo è un annuncio che non è una dimostrazione dell'esistenza di Dio. È un annuncio per cui dice, guarda, l'umanità è prigioniera del peccato, ma è arrivato colui che vi libera. È arrivato il liberatore. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete a questo annuncio. La liberazione dei prigionieri, la guarigione dei malati, la liberazione degli spiriti immondi, degli indemoniati. Ovviamente, allora avevano il vantaggio che ci credevano a queste cose, no? Oggi manco ci crediamo più. Per i poveri, il riscatto degli emarginati. Per coloro che sono gli ultimi dimenticati e il nostro Signore è diventato l'ultimo degli ultimi, non è venuto qui come Dio onnipotente a giudicare il mondo, è venuto come l'ultimo degli uomini a dare la sua vita per liberarci dal male. Libera nos amavo. E tu è venuto a liberarci. A prezzo del suo sangue. Questo è l'annuncio che il nostro Signore fa. E allora, quando, ecco solo un esempio, Gesù, per esempio, in Galilea non ha potuto fare molti miracoli. Perché? Perché proprio quelli di casa sua, cioè lui è nato in Galilea. Non credevano in lui, tranne poche persone. Tant'è vero che si dice poté operare pochi miracoli e E addirittura sta scritto pure che Gesù si meravigliava della durezza dei cuori di questi Galilei. E quando ha detto delle parole nella sinagoga che li hanno irritati, perché praticamente gli ha detto Nemo profeta in patria, cioè voi mi direte medico cura te stesso, no? E quando ha detto che, gliel'ha proprio detto, no? Dice, voi mi direte, no, medico cura te stesso, cioè, mi ha fatto capire che voi siete increduli. Quelli hanno cercato di prenderlo e di buttarlo dalla sommità del monte della loro città. E Gesù non poteva operarvi tra molti miracoli, perché i miracoli che faceva Gesù li faceva presupponendo la fede, cioè se vedeva la fede nell'uomo, nella persona, arrivava a operare il miracolo, per esempio, di una guarigione, di una risurrezione, come l'amico Lazzaro credeva in lui. Cioè, alla guarigione spirituale seguiva la guarigione anche delle malattie. In Galilea non ha potuto fare quasi niente, non, si dice, no, ha potuto guarire solo pochi malati. Uno di questi, adesso andiamo un po' così a memoria, era un tizio che va da Gesù e dice: guarda che mio figlio sta molto male, ti prego di guarirlo. E Gesù dice: tuo figlio vive. Questo che fa da Galileo? torna a casa e trova che effettivamente il figlio viveva. Allora chiede a che ora ha cominciato a stare meglio. E quelli dicono qualche ora dopo, diciamo l'ora di pranzo. E lui ha fatto l'inferenza, perché ha detto: ah, proprio in quegli istanti io parlavo con Gesù. Credette lui, tutta la sua famiglia, eccetera, eccetera. Allora questo che ci fa capire? Ci fa capire che questo cuore di padre, pur di farci credere e di essere creduto e di essere soprattutto amato, fa di tutto. Dio non si nasconde, insomma, in qualche modo Dio non si nasconde. Cioè, Gesù sapeva benissimo che quello avrebbe fatto il controllo, no? Ma non gli importa. Cioè, anzi, ci passa su. Perché? Perché ci ama troppo. Perché? Pensate che lui ha accettato di essere vilipeso, condannato, flagellato, coronato di spine, sputato, un reietto, come dice Isaia, che lo vedeva 750 anni prima che lui nascesse, lo vedeva come servo sofferente di Yahweh. Quindi, in qualche modo, Gesù ci mette con le spalle al muro. Dice: ma che devo fare più di questo per essere creduto, per essere riconosciuto come figlio di Dio, per farvi capire che il regno di Dio è in mezzo a voi? Che cosa devo fare di più? E si lamentava, si lagnava nostro Signore Gesù per la loro incredulità, per la durezza dei loro cuori. Che potremmo dire, cari amici, è la durezza dei nostri cuori, perché noi siamo diventati peggio di quella gente là. Noi vorremmo vedere segni, ma neanche davanti ai segni crediamo, come dice lo stesso Gesù, no? Quando dice: neanche se vedessero un morto risuscitare, crederebbero. Quando uno proprio ha il cuore indurito. Allora, significa che Gesù non si è messo a fare ragionamenti di fisica, e neanche di metafisica. Gesù ha detto: se non volete credere a me, cioè alle mie parole, credete almeno alle opere che io compio. Quindi risuscitava i morti. In sostanza, Gesù, se ci riflettete, cari amici, usava la scienza di allora per farsi credere. Perché allora sapevano benissimo che un morto da 4 giorni puzzava, cioè stramorto. Allora, quando tu vedi un Lazzaro che viene fuori da un sepolcro dopo 4 giorni, che già mandava cattivo odore, la scienza di allora, che non esisteva, gli diceva a quelle zucche nostre che solo Dio poteva fare una cosa del genere. Non può essere un illusionista, non può essere un mago, non può essere uno stregone, non può essere il demonio. Solo Dio può fare la resurrezione di un morto da 4 giorni. Solo Dio può ridare la vista a un cieco nato. Perché la scienza di allora gli diceva che se uno nasce cieco, muore cieco, perché non c'ha proprio gli occhi. E invece quello senza occhi ci vedeva. Non lo può fare un illusionista, non lo può fare uno stregone, non lo può fare un medico di quei tempi. Non lo può fare il demonio, solo Dio. Allora, ecco perché Gesù usava la scienza per far credere alla gente. Tant'è vero che a Marta e Maria gli ha detto, a Marta gli ha detto, credi tu che io posso fare questo? Cioè, Signore, io so che Lazzaro risusciterà alla fine dei tempi. Io ti dico che, no? Io sono la risurrezione. Credi tu che io posso fare questo? E lei ha detto, Signore, credo. E la vita ritorna in Lazzaro. Allora, oggi facciamo lo stesso, solo che noi abbiamo molta più scienza. E da dove vogliamo iniziare per credere in Dio? Dal principio. Allora, ritorniamo un attimo a questo libro della Genesi, dove sta scritto: in principio Dio creò il cielo e la terra. Dondolindo Ruotolo, con le sue parole, spiega, dice: in principio, cioè al principio del tempo, come spiegano i padri, dice Dondolindo. In principio, cioè quando nulla vi era fuori di Dio, no? Quello che dicevamo prima, l'esistenza di Dio non rientra nelle cose create, cioè quando nulla vi era fuori di Dio, in principio, cioè nel verbo, come abbiamo detto, e per il verbo eterno, Dio creò il cielo e la terra. Ecco, noi dovremmo fare veramente un applauso a Dondolindo, perché lui ha detto in 4 parole quello che io ho detto in circa 35 minuti di parole, una dietro l'altra. Ma dice anche di più Dondolindo, perché non dice che Dio ha creato solo in principio, cioè nel verbo diventerà umano, no? Ma dice per il verbo eterno. Cioè, Dondolindo dice, e questo fa parte proprio di aver capito che cos'è l'amore di Dio. Dio ha creato tutto per il Verbo eterno, cioè tutto in vista di lui, dice San Paolo, no? Lo abbiamo letto poco fa, no? Possiamo leggere anche la lettera agli Ebrei, che Dio costituì erede di tutte le cose per il quale creò anche i secoli. Questo lo dice nel libro degli Ebrei, oppure proprio quando diciamo che tutto è stato fatto in vista di lui. E allora, ma questa è una cosa meravigliosa, vedete? Tant'è vero che nella teologia, e potremmo dire anche nella cosmologia o cosmogonia francescana, Du Scoto, insomma, sosteneva che il Verbo si sarebbe incarnato senza nessuna connessione con il peccato. Vabbè, queste poi sono cose che sono assolutamente plausibili. Cioè, nella creazione era prevista l'incarnazione, ma l'incarnazione e dovuta diventare redenzione, perché di mezzo c'è stata quella sciagura che noi chiamiamo peccato originale, più tutti i peccati nostri, no? Quindi questo verbo che forse sarebbe stato, come dire, il ritorno di Dio nel paradiso terrestre, no? Perché non ci sarebbe stato nessun peccato, quindi si sarebbe, cioè, oltre ad Adamo ed Eva, la loro stirpe, che siamo sempre noi, a un certo punto la seconda persona del verbo sarebbe discesa diventando uomo. E guardate che questo ha fatto disubbidire gli angeli. Questo piano di Dio, cioè di incarnarsi in un uomo, è quello che ha mandato su tutte le furie. Sapete chi è, no? È inutile che facciamo citazioni, no? Lui con tutti i suoi seguaci. Ecco. Ma a causa del peccato, l'incarnazione è, come si dice, obtorto collo, no? È necessariamente è dovuta diventare redenzione. Cioè, Dio è sceso non come giudice, non come compagno dell'uomo, ma come redentore. E ancora su questo ci dobbiamo soffermare, perché in qualche modo vediamo che Dio ha fatto di tutto e di più. Cioè, più di tanto per noi non poteva fare, ce ne rendiamo conto soltanto un po' riflettendo a quello che è successo con Abramo, quando Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare il suo figlio. Abramo ha ubbidito, allora Dio gli ferma la mano, dice: fermati, non stendere la tua mano sul ragazzo, poiché tu hai fatto questo, poiché tu non mi hai negato il tuo figlio, il tuo unico figlio, no? Tu sarai il padre di una stirpe eletta, praticamente, che siamo noi. Padre Abramo, padre di tutti i credenti. No? Guarda il cielo, guarda le stelle, che meraviglia, no? Se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Io mi posso immaginare questo Abramo vecchio, segnato già dalla morte, che alza lo sguardo verso il cielo. Che poteva contare? Qualche migliaio di stelle, no? A occhio nudo. Si dice che ne possiamo contare 3.000 di stelle a occhio nudo. Guarda, la sua stirpe sarà più numerosa dell'arena del mare, più numerosa. Quanti chicchi di sabbia, granellini di sabbia ci stanno sulla terra? Immaginiamo, la terra, se non mi sbaglio, pesa 10 elevata alla 31 tonnellate, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo bene, però quanti granelli di sabbia ci stanno nella terra? Eppure sappiate, cari amici, che adesso noi abbiamo visto un universo che ci stanno tante galassie quanti sono i granelli di terra della sabbia della terra. Tante galassie. Si parla di migliaia, di miliardi di galassie e quindi ogni galassia contiene 150 miliardi di stelle. Insomma, le stelle come il nostro sole sono come i granelli di sabbia della spiaggia del mare, di tutti i mari della terra. Dio onnipotente, creatore. E allora qui dice molto bene che in vista del Verbo Dio ha creato tutto. Gesù Cristo stesso, quando gli ebrei gli domandarono chi fosse, si chiamò il principio, io che a voi parlo. Quindi Dio non si nasconde, a costo quasi, diremmo, di, sì, no, ma possiamo dirlo bene, proprio di compromettersi, perché per esempio Gesù operava i miracoli nel giorno di sabato, incurante del fatto che i sadducei, i farisei, i dottori della legge digrignavano i denti, perché era talmente l'invidia verso Gesù che la loro mente andava in tilt. Cioè, se uno fa risuscitare un morto nel giorno di sabato, ma benedetto, no? Vuol dire che quello è Dio. Quindi come fai a dire che non si fanno queste cose nel giorno di sabato? E Gesù veramente, veramente, più che arrabbiarsi, era addolorato. Era addolorato Gesù di questa incredulità e anche del dell'odio dei farisei, dell'odio di noi tutti poveri peccatori, cari amici, che lo abbiamo messo in croce. Dio è addolorato perché è un padre, è amore che non viene amato. San Francesco questo dice, piangeva. Quasi continuamente San Francesco, a chi gli chiedeva, ma perché piangi? Perché l'amore non è amato, perché l'amore, cioè Dio, non è amato. Immaginatevi un padre, non so la vostra condizione, ma chi è padre lo sa. Immaginatevi un padre che vede il figlio che lo odia. È una pugnalata nel cuore, no? Ma adesso divaghiamo pure, no? Giulio Cesare ha sconfitto i Galli, ha portato l'impero di Roma a occupare tutto il mondo più o meno allora conosciuto. A un certo punto, quando vede che in mezzo ai sicari che erano lì per trafiggere il cuore, c'era pure suo figlio, dice solo tre parole. Quoque tu, brute, fili mi, anche tu, bruto figlio mio, si copre con il mantello e si fa pugnalare. Questo è Shakespeare pure, no? Che ci racconta questa cosa. Giulio Cesare dice. Allora, che cosa significa? Che in un certo senso Gesù ha fatto la stessa cosa. È venuto sulla terra. Ha fatto bene tutte le cose, ha risuscitato i morti, ha guarito gli ammalati, ha moltiplicato i pani e i pesci, cosa che dovrebbe far strabuzzare gli occhi a tutti gli increduli, no? Perché, ripeto, Gesù usava la scienza di allora. Oggi noi diremmo, cioè, da quattro pesci e due, no, da quattro pani e due pesci. Sono venuti fuori tonnellate di pesce, cioè, che hanno sfamato 20.000 persone, no? Oggi noi diremmo, violazione del primo principio della termodinamica, quindi l'energia non si crea, non si distrugge. Dove esce l'energia massa di questi pesci che prima non c'erano, quindi massa che si crea, energia che si crea dal nulla. Poi, secondo principio della termodinamica, come fa? Dalla materia, ha ammesso pure che avesse creato della materia, come ha fatto a far diventare materia biologica, cioè cellule di pesci, pesci già belli e fatti, cioè, secondo principio della termodinamica che se ne va per aria, no? Terzo principio della termodinamica che se ne va per aria, perché noi abbiamo tutti i limiti, la velocità della luce che non si può superare, lo zero assoluto che non si può raggiungere, e invece lì tutto se ne passa tutto per aria, pure nei limiti, non ci sta nessun limite, è una cosa onnipotente. Quindi oggi noi diciamo così perché la nostra scienza ha formalizzato i motivi di strabiliarci davanti al miracolo della creazione dei pani e della creazione della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma allora la gente strabuzzava gli occhi lo stesso perché dice: ma da dove saltano fuori questa roba qua? Da dove salta fuori? Cioè, non c'era niente qua dentro a queste ceste. Ne hanno riportate 12 piene di resti di quello che era avanzato. Quindi il paradosso è incredibile, no? Cioè, Gesù usa la scienza come ancella della fede, no? Se ricordate il contenuto della nostra prima trasmissione su questo tema. Gesù usa la scienza come ancella per aiutarci a credere. Credi, no? Credi se vuoi essere salvo. Perché chi non crede, sta scritto alla fine dei Vangeli, no? Chi non crede sarà condannato. Cari amici, noi questo viviamo. Ecco perché dico la Radio Buon Consiglio, per dire la Chiesa Cattolica, per dire tutti gli apostoli, tutti i missionari, tutti i consacrati, tutti i battezzati, fanno di tutto per far credere il prossimo, per farlo arrivare alla fede, per salvare le anime degli altri. E le anime, Padre Pio ci insegna che le anime si pagano le anime, si pagano. Gesù ci ha pagati, ci ha riscattati. Per strappare quel chirografo che c'era sfavorevole, diceva San Paolo, lui ha dovuto salire sulla croce, cioè oltre alla passione, ha dovuto morire come un malfattore tra due ladroni. E si dice pure che Gesù, quando è morto, ha rivolto il suo volto non verso il buon ladrone che ce l'aveva fatta in estremis, a credere, essendo associato egli stesso alla stessa pena del Redentore. Ma dice che ha reclinato il capo, si dice, non lo so, verso il ladrone cattivo, perché vedesse fino alla fine il volto di colui che gli aveva guadagnato la salvezza. Chissà se ce l'ha fatta. Il cattivo ladrone, forse sì, forse no, forse non lo sapremo mai. Allora, tornando un po' a queste cose che sono meravigliose, vedete, a un certo punto qui dice, in principio Dio creò il cielo e la terra. Dunque, nella rivelazione ci si dice chiaramente che Dio ha creato anche delle cose che noi non siamo in grado di vedere fino a quando abitiamo in questa carne mortale. Cioè, creatore di tutte le cose, come diciamo nella preghiera del Credo, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Adesso vedete, se l'umanità non si mette in testa non solo che Dio esiste, ma che esiste. Esistono cose che noi non possiamo misurare, non possiamo porre sotto i nostri sensi. Forse la parola misura è un po' troppo. Forse sono cose che non cadono direttamente sotto il responso dei sensi. Quindi esistono delle cose invisibili. Se noi non accettiamo questo, se continuiamo a negare la trascendenza, sempre più di noi si perderanno, andranno perduti. Ecco perché la Madonna piange. Ecco perché la Madonna piange. Che deve dire una mamma che vede i figli perduti? Che deve dire? Che deve dire una mamma che vede un figlio tanto amato, partorito con dolore dalla Madonna? Lei, la Madre nostra universale, ci ha partoriti uno per uno, vedete? Ma quanto è successo? Io sono stato partorito da mia madre, la nostra madre biologica, Dio la benedica, no? È il simbolo, è il segno, si riferisce a un archetipo che è la Madonna, la nostra madre vera è la Madonna, la madre universale. Anche Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra. Guardate che sono parole durissime. Non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo, il Padre vostro, quello che è nei cieli. Pensate un po', Gesù non ha mai chiamato San Giuseppe padre, non l'ha mai chiamato padre. Eppure non esiste padre migliore, non è esistito padre migliore di San Giuseppe, che fra poco andiamo a festeggiare, stiamo facendo la novena a San Giuseppe. Quindi, ma San Giuseppe non se ne doleva affatto di questo, perché lui sapeva che Gesù lo amava come non mai, come veramente dopo la Madonna, no? Il più grande santo è San Giuseppe. Quindi, però accettava forse San Giuseppe questo, cioè non chiamate padre nessuno sulla terra perché uno solo è padre, perché padre vuol dire colui che dà la vita, ma il padre biologico è lo strumento di Dio che è padre. Cioè Dio ci crea l'anima con le sue mani, se non ce l'ha le mani, però Dio crea la nostra anima direttamente, no? Però attraverso cause seconde, quindi attraverso il papà e la mamma, mischiando questo DNA che prende 50% di qua, 50% di là, Questa doppia elica prima si scioglie, poi le metà, una metà della mamma, una metà del papà si uniscono, si resetta l'orologio della vita, ma che cosa meravigliosa! E viene fuori un bambino, cioè da due esseri, facciamo conto, di 40 anni, perché oggi ormai i figli si fanno a 40 anni, da due vecchi, di 40 anni, succede un miracolo. Questa elica del DNA si unisce metà di qua, metà di là, 50% delle informazioni di qua, 50% delle informazioni di là, si uniscono, viene fuori un bambino con l'orologio resettato a zero, parte che è un bambino, un neonato. Ma guardate che se vediamo tutte queste cose, no? Guardate Dio Padre che cosa fa per far diventare. Per far nascere gli uomini, ci dà un papà e ci dà una mamma, che sono immagini di Dio stesso, padre e madre con l'Immacolato. Beh, possiamo chiudere un po' queste riflessioni di quest'oggi dicendo che esiste tutta una realtà che noi non vediamo, quindi una realtà spirituale, sulla quale apriremo gli occhi. Quando normalmente, perché poi c'era Padre Pio che stava con un piede sulla terra e con la testa nel cielo, diciamo così, nelle cose metafisiche, no? Cioè, vabbè, tante cose di Padre Pio, parlava con Gesù, no? Ci aveva la bilocazione. Quindi, ma normalmente noi apriremo gli occhi sulle cose che non vediamo quando si apriranno gli occhi della nostra anima. E anche qua la scienza, vedete, anche qua la scienza che sta iniziando a indagare anche questi fenomeni, concorda con quello che ci insegna la fede, quindi con le realtà credute, con le realtà spirituali, ma anche nella creazione del mondo, e ne parleremo, spero, se ne avrò la possibilità, la prossima settimana. Anche la scienza, che ai tempi di Abramo, ma fino ai tempi di due secoli fa, vedeva un cielo fatto di stelle, il sole, la luna, i pianeti, fino a là, che è andata a guardare fino ai confini del tempo creato, del Cronos, si ferma davanti a un mistero. Si è, e lo deve riconoscere, e lo ha riconosciuto, che la materia non è eterna. Quindi il cavallo di battaglia di tutti gli increduli di tutti i tempi, di tutti i materialisti, che la materia è eterna, quello che era, quello che è stato e sarà, non è vero, perché esiste un tempo zero, T uguale a zero. A partire da questo istante iniziale, tutte le cose sono apparse, però questo lo dice la scienza, ma questo istante t uguale 0 è asintoticamente irraggiungibile. Quindi la conoscenza umana intravede ma non vede l'istante di partenza di tutte le cose. Noi diciamo un tempo di Planck. Si può dirlo come si vuole, si può dare una dimensione qualunque, 10 alla meno 44 secondi, e che vorrà dire? Non si sa bene, però voglio dire, anche la scienza però riconosce che c'è stato un inizio. Forse la parola non è proprio appropriata quella di dire Big Bang, perché non è stato un Big Bang. Magari parleremo anche di questo, però la scienza si genuflette davanti alla rivelazione di Dio che in principio creò il cielo e la terra. Allora, cari amici, vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.